L'artista non sono io, documentario sul Battisti Bianco a cura di Pier Giorgio Pardo.
Ciao, sono Pier Giorgio Pardo e vi do il benvenuto a una serie di appuntamenti in cui ci occuperemo di uno degli oggetti più difficilmente identificabili nella storia della musica leggera d'autore, ovvero il Battisti Bianco, un Battisti altro, ricondotto proprio a quel bianco che è il leitmotiv delle copertine dei 5 dischi che Battisti ha inciso fra il 1986 e il 1994. Li ricordiamo. Don Giovanni, l'apparenza di 2 anni dopo, nel 1988, e poi sempre di 2 anni in 2 anni, rispettivamente La sposa occidentale nel 90, Xar, cosa succederà alla ragazza del 92, ed Hegel, l'ultimo del 94. Poi si parla di un disco postumo di Battisti, torneremo su questo, ma di fatto quello che noi abbiamo, cioè quello che sappiamo per certo, è che nel 94 è uscita l'ultima musica di Battisti effettivamente autorizzata da lui, cosa che è abbastanza importante quando si parla di un autore così consapevole e geloso per certi versi del proprio valore artistico. Ora, quando si parla di un grande autore, di un personaggio a qualunque titolo creativo che abbia lasciato quindi una traccia tangibile del suo estro, delle sue capacità, si suole chiedersi quale sia stata la fortuna di questa o di quell'altra sua opera. Anzi, più si va indietro nel tempo, più questa idea di fortuna, come di un apprezzamento postumo all'opera di un autore, di fatto si giustifica, no? Per i musicisti classici la fortuna occupa nelle antologie di storia della musica addirittura dei capitoli a sé stanti, e in questi capitoli si indica in quali periodi storici la loro eredità sia stata più o meno riscoperta, più o meno apprezzata da un pubblico di fruitori, ma anche di studiosi. Nel caso di Lucio Battisti, questa idea di fortuna è nell'ambito della musica italiana qualcosa di unico. Lo diciamo proprio assumendoci anche la responsabilità di una affermazione di questo tipo che può apparire perentoria. Unica perché, per una caparbia volontà dello stesso autore, questa fortuna, questa eredità è iniziata mentre Lucio era ancora in vita. Il suo è stato proprio un gioco di sottrazione alle attenzioni del pubblico, che non è comune solamente alla parsimonia con cui altri grandi divi del jazz set, pensiamo all'esempio di Mina, si sono a un certo punto chiamati fuori dai meccanismi della notorietà, delle tournée, della routine del cantar leggero, come dirà lo stesso Battisti. Ma siamo convinti che nel caso dell'autore che stiamo cercando di ascoltare insieme, di ritrovare in una fortuna insieme, era legato a delle circostanze, a delle cause più precise, più dirimenti, e legate ad una negazione che è invece un'affermazione di libertà. Cioè lui ha a un certo punto messo da parte quello che nel luogo comune era l'artista Battisti per far emergere e fare essere libera l'entità creativa Battisti. Quindi in questo senso abbiamo voluto chiamare questa affermazione di libertà, abbiamo voluto intitolare a questa affermazione di libertà il nostro percorso, rubando le parole a Lucio stesso quando dice: l'artista non sono io, sono il suo fumista. Ma in nome di cosa Lucio Battisti, con una logica, un plot di autodrammaturgia per sottrazione che a un certo punto aveva inscenato anche Bowie, per dire, oppure con ritorni ancora più puntuali aveva inscenato un Prince, in nome di cosa Battisti si mise al riparo dallo sguardo del pubblico, per dirla così? Pasquale Panella, l'autore delle liriche di tutti i 5 album bianchi, in una intervista rilasciata al sito Rolling Stone Italia, ha detto delle parole piuttosto colorite sull'argomento, forse provocatorie, chi lo sa. Comunque, Pasquale Panella dice sui suoi testi: quando li ho scritti, avendo una vaga idea di chi fosse Battisti, per me era il momento di togliere le sue canzoni dai falò, dai piano bar, dalle gite. Il passato di Battisti è trivializzato da questa roba. Credo sia molto offensivo un pullman che canta Battisti. È offensivo per un artista. Ora, abbiamo riportato queste parole non per condividerle, ma come una testimonianza. Del resto, quella di parlare in luogo di Battisti è un'abitudine ormai inveterata da parte dei suoi parolieri. Ora, ci piace pensare che, invece, il gioco di sottrazione di Battisti obbedisse piuttosto al desiderio di realizzare un momento differente della sua carriera, quindi di evolversi senza rinnegare. Battisti amava tantissimo la sua produzione discografica. Fatto è che chiunque al suo posto poteva ritenere ingombrante o da contraddire, ma in una, diciamo, dialettica, se vogliamo, hegeliana, giusto per prendere spunto ancora, come giusto, dallo stesso autore, da come ha voluto che fosse chiamato il suo ultimo disco. E tra l'altro in merito possiamo ascoltare lo stesso Lucio in una intervista storica che circola in rete ormai da tempo, che ha conosciuto anche una trascrizione ufficiale a cura del giornalista Christian Zingales nel suo libro Luci O, e anche uno studio dedicato in forma di podcast da parte di un altro giornalista, Antonio Iovane. Sperando che si dica così, magari si dice Antonio Iovane, non... Ci scusiamo comunque con l'interessato per l'errore di pronuncia in un senso o nell'altro. Il contesto comunque è quello, come si diceva, di un'intervista che è rimasta storica. Fu resa ai microfoni di Radio Svizzera Italiana ed era una trasmissione condotta da Giorgio Fieschi. Di fatto è l'ultima, davvero l'ultima intervista concessa da Lucio Battisti e risale al 18 maggio del 1979. Lucio Battisti raccontò di sé, del suo rapporto con la musica, disse delle cose illuminanti, forse cose che da tempo non diceva, non aveva avuto occasione di dire, ritroso com'era comunque alle interviste, anche nel tempo in cui così raramente le concedeva. L'intervista fu realizzata in un albergo di Zurigo, non negli studi della radio della Svizzera Italiana, e nel pezzo che noi sentiremo Battisti sta rispondendo ad una domanda sul flop dei suoi tentativi di esportare la propria musica all'estero, e in quel momento si riferisce non tanto alla versione tedesca dell'album Il mio canto libero, ma a Images, un album in inglese con versioni dei suoi classici recenti che non aveva incontrato il favore del pubblico. La cosa interessante, quella che di fatto ci riguarda qui, è invece il modo in cui Lucio riesce comunque a fare tesoro dell'esperienza, a vederla in un senso positivo, che è lo stesso che sta dietro all'avventura bianca, con ogni probabilità, o almeno sentire lui. Le parole di Battisti su di sé infatti tracciano un ritratto molto propositivo, molto motivato, molto differente rispetto al tracciato suggerito da Panella.
Però l'esperienza è valsa la pena, perché se non altro ha aggiustato il mio tiro per la produzione italiana e secondo me mi ha dato materiale nuovo, nuova linfa, vero? Nel senso che non so se è una mia follia, ma un po' in Italia ero arrivato al punto di poter fare un po' tutto quello che volevo musicalmente, e questo non avendo un elemento di sfida, un attimo, un elemento di come si può dire,
di verifica,
in qualche modo poteva sì farmi a raggiungere degli spazi interessanti, però nella maggior parte dei casi ero lì che mi sbrodolavo addosso, insomma, non so se mi spiego. Quando uno raggiunge certi risultati in Italia, quando uno ogni disco fa il primo posto, cosa deve fare? Bisogna inventare un posto più prima del primo. Io la musica la concepisco come credo ogni lavoro debba essere concepito, in modo da potersi rinnovare, poter trovare nuovi stimoli, da non dover diventare noioso, pesante da portare avanti, perché sennò maggiormente nel nostro campo, secondo me, dove si pensa che ci sia una libertà di azione, una libertà di invenzione, cosa sarebbe ridicolo poi dopo dover fare questo per forza. Insomma, bisogna trovare un interesse a fare. È logico, io adesso sto scrivendo le nuove musiche, ci saranno molte cose in contatto, molti punti in contatto inevitabilmente con quello che ho fatto prima, però ho già scritto 4-5 cose e vedo che però sono già da un'altra parte, insomma.
Nel 1979 Lucio Battisti aveva quindi scritto già 3 o 4 pezzi di cui era convinto e che viravano da un'altra parte, pur essendoci dei punti di contatto con la produzione precedente, come dice lo stesso autore. Più avanti, sempre nella stessa intervista, Lucio precisa che Mogol aveva scritto per questi stessi pezzi delle parole molto nuove e molto interessanti. E invece, da lì alla prima nuova uscita, passeranno più di 3 anni, uscirà E già nel 14 settembre del 1982 e, come è noto, gli elementi di discontinuità saranno molti di più di quanto ci si sarebbe aspettati, anzi forse più di quanto lo stesso Lucio avrebbe immaginato. Insomma, il salto era davvero spiazzante. Tra l'altro, nel testo del brano Hi-Fi si immagina ancora l'ascoltatore che si trastulla con l'alta fedeltà di un disco inciso da un ensemble di musicisti veri e propri, reali, fisici, con i loro strumenti fisici. Lucio canta una canzone nuova, un nuovo 33, parole e musica da assaporare, chitarra elettrica, chitarra acustica e un batterista che ci sa fare. Si sente proprio che si vuol divertire, conosce bene il suo strumento e sa come farti godere. Basso profondo e asciutto, piano che guida tutto, l'organo mugola, la voce miagola e la sequenza non accenna a fermare. Il movimento deve continuare, il giro magico non si può spezzare. Hi-Fi, che è anche il titolo del brano. In realtà la musica che Lucio ascolta, ascoltato e che immagina ascolti il suo fruitore ideale è molto differente dal linguaggio che parlano le sue canzoni nuove. Nel disco l'unico musicista accreditato è Greg Walsh e le registrazioni sono realizzate fra gli studi RCA di Roma e i Trident a Londra, in una estate, quella dell'82. Su Greg Walsh vale però la pena di dire qualcosa. Battisti lo aveva già coinvolto come tecnico del suono nei dischi precedenti ed era un personaggio interessante. Walsh era il tecnico del suono che aveva curato il live dei Pink Floyd ai tempi di The Wall, ma soprattutto era l'ingegnere del suono che aveva reso smagliante il layout di album che Battisti certamente conosceva bene e certamente aveva ascoltato con molta cura. Uno di questi è Too Hot to Handle degli Heatwave, ovvero la band in cui era emerso il talento compositivo di Rod Temperton, cioè l'uomo che avrebbe scritto Thriller, per intenderci. E un altro è proprio Knock on Wood di Amy Stewart, i cui punti di contatto col suono di Una giornata uggiosa non devono stupire, anche perché sull'amore di Battisti per la disco music e non solo per la musica black in generale avremo modo di tornare. In questa occasione però il Greg Walsh che interessava a Battisti era l'ingegnere e produttore che aveva appena tirato a lucido i suoni e le timbriche di un pezzo che aveva sbancato le classifiche internazionali. Difficile dire oggi come abbia resistito alla patina del tempo un pezzo così, però sicuramente questo era un suono all'avanguardia all'epoca. Einstein, go. Se si può dire che è già è una sorta di disco cerniera tra il Battisti dei grandi successi anni 70 e 80 e il Battisti bianco, la stessa funzione chiave può proprio assumerla Greg Walsh, che peraltro aveva già lavorato in team con Jeff Westley, che ritroveremo poi alla produzione di Don Giovanni. Quindi proprio veramente un uomo chiave. La presenza di Greg Walsh concedeva a Battisti di fare una sorta di prova generale di un progetto più ambizioso che forse anche inconsciamente stava covando. Tutto era fatto in casa, tutto molto più in piccolo. Greg e Lucio si mossero in un modo casalingo, in un modo molto libero, senza l'ingombrante presenza di un mago delle tastiere e la produzione come Jeff Westley. Ancora Lucio non era pronto a gestire una presenza come quella all'interno del proprio processo creativo, imponendo una linea che forse stava ancora maturando. E la stava maturando con la stessa caparbietà, lo stesso spirito di ricerca personale, familiare anzi, che sta dietro un disco come Anima Latina. Anche in quel caso assistiamo a due fasi, la prima in cui Battisti con gli amici fidati, le persone con le quali era abituato a lavorare, elabora una sorta di preproduzione, certo con gli strumenti e il concetto di preproduzione che poteva permettersi un personaggio del suo calibro, e poi si lancia in una dimensione più di respiro. È come se Don Giovanni fosse l'espansione, la proiezione ortogonale delle intuizioni maturate nel lasso di tempo precedente. E a dire il vero, non solo Don Giovanni, che anzi da un certo punto di vista segna un'inversione di tendenza rispetto all'album già, è forse un album meno bianco da questo punto di vista, e non solo nella copertina, ma proprio tutti i successivi, che riapplicano il rigore di una voce accompagnata da strumentazione prevalentemente elettronica. A dire la verità, è già l'unico degli album di Battisti realizzato così, proprio sola voce e strumenti elettronici. Però è molto indicativo del modo che aveva Lucio di comporre e immaginare, disegnare il suono in questa ultima fase della sua carriera. Per mettere a fuoco il tutto ci aiuta molto una testimonianza dello stesso Greg Walsh, riportata da un bel libro di Donato Zoppo che studia precisamente proprio E già, saggio intitolato Scrivi il tuo nome, in cui Greg Walsh ricostruisce così la vicenda. Dice: Lucio mi chiamò e mi disse che gli interessava fare un disco con me e mi invitò a Roma per parlarmi meglio del progetto. Io andai a casa sua, mi fece sentire i provini che aveva fatto e in un primo momento rimasi, per la verità, un po' sconcertato. Non c'erano le melodie di grande respiro delle canzoni dei due dischi precedenti, e c'erano invece canzoni molto semplici, ma allo stesso tempo molto fresche. E forse era la sua rivincita nei confronti della superproduzione dei dischi fatti con Wesley. Io ovviamente non ero un tastierista bravo come lo era Jeff, non ero un arrangiatore in grado tecnicamente di scrivere le parti per tutti gli strumenti, ma forse Lucio aveva avvertito in me la voglia di fare una cosa diversa, che era quello che a lui stava veramente a cuore in quel momento. Strollman Overs in the Dark, che sicuramente Battisti stava ascoltando, preparandosi al suo exploit bianco. E c'è un aneddoto molto gradevole che lo stesso Donato Zoppo riporta nel libro che citavamo prima, Scrivi il tuo nome. È un aneddoto ambientato a Rimini, città molto cara a Battisti, precisamente in via 4 Novembre. In libreria. Al libraio di via 4 Novembre, scrive Donato Zoppo, sembra proprio lui. È vero che d'estate lì si fanno tanti incontri all'insegna del divismo, ma Battisti proprio non se lo aspettava. Probabilmente non sa che a Rimini è di casa, ma la sua essenzialità è lunare anche nello sfavillio chiassoso della riviera romagnola. Lucio non marca i territori in cui è radicato, il suo passaggio non si fa mai emblematico. Rimini, ad esempio, è una delle località che compongono il mosaico della sua storia, con Poggio Bustone per l'infanzia e gli episodici ritiri meditativi, Roma per l'adolescenza e la gavetta, Milano per la crescita vertiginosa, l'affermazione e il successo, ma anche l'amore e la famiglia, Molteno per il ritiro, lo spazio della casa nel verde al dosso, infine la Londra cosmopolita, fatta di nuove opportunità e santa privacy nella frenesia. Quando Lucio entra in libreria, in una indefinita estate del 1981, non può immaginare che 43 anni dopo, nella primavera del 2023, il comune di Rimini avrebbe approvato l'intitolazione di una rotatoria in suo onore davanti al Parco Fellini e al Grand Hotel, nel cuore della Marina. Posti noti all'artista, che risiede a pochi passi da lì, in viale Giovanni Battista Ramusio. La casa è centrale ma defilata. Peccato per quelle finestrelle nella scala condominiale, quanto prima toccherà oscurarle per bene, rimugina. E torniamo alla libreria in via 4 Novembre. Il libraio lo segue tra gli scaffali, nota le reazioni alla musica in filodiffusione. Durante quei primi caldi, la radio alterna Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri, Chi fermerà la musica dei Pooh, Semplice di Gianni Togni e Il tormentone gioca Gioè di Claudio Cecchetto. In tutti e quattro i casi, quel signore che, sì, sembra proprio Battisti, ma chissà se davvero lui, ha sfoderato delle facce eloquenti. Un arco costituzionale di espressioni dal mugugno alla ripugnanza, Vive un piccolo fulmineo sobbalzo quando sente Gianni Morandi. Il testo di Canzoni stonate ha qualcosa di così familiare, eppure ormai remoto, inafferrabile. Chissà chi l'ha scritto. Sembra invece gradire l'unico pezzo straniero in onda, Enola Gay, degli Orchestral Manoeuvres in the Dark, che stanno sbancando.
La presenza di Adriano Papalardo nella creazione del mondo sonoro alla base dei dischi bianchi è di valore fondamentale, si potrebbe dire pari allo stesso è già. Quello tra Battisti e Adriano Papalardo era un rapporto di lunga data. Di Adriano, Battisti era stato insieme a Mogol un talent scout convinto nei primissimi anni 70 ed era stato anche il produttore dei primi due dischi di Papalardo, che erano entrambi usciti per la numero uno. Un po' la voce soul, un po' la fisicità possente, quell'energia terragna, leonina che aveva Papalardo, da subito avevano suggestionato Lucio e provocato in lui non solo simpatia e ammirazione, però anche una sorta di stimolo a sperimentare delle soluzioni nuove, fidando proprio sulla capacità d'impatto di un personaggio così forte, così definito. Giusto per fare un esempio, ai tempi della numero uno Papalardo girava con un ensemble di 13 elementi in cui militava anche Umberto Tozzi, e Battisti diceva che nel 72 Papalardo sarebbe stato il personaggio rivelazione. 10 anni dopo, in un momento in cui, come abbiamo visto, Battisti stava cercando delle strade nuove, il riavvicinamento con Adriano Papalardo è un incentivo forte. Bisognerebbe forse valorizzarlo di più quando si fanno i documentari televisivi su Battisti. La scommessa consiste nell'82, come era stato 10 anni prima, nel coniugare la forza espressiva enfatica e primordiale di una voce insieme italiana ma anche black in un suo modo e anche provinciale che racchiudeva un po' tutto il mondo di Battisti, l'immaginario di Battisti, con l'elemento tecnologico che nel 72 era stato il beat e adesso era invece l'elettronica. I dischi di Papalardo e Battisti sono due. Il primo è Immersione ed è dedicato al mondo subacqueo, allo sport, a tutta una poesia marittima di palingenesi. Addirittura il comunicato stampa con cui viene annunciato il disco parla dell'iniziativa come frutto di un incontro al mercato di Ponte Milvio, con i sacchi della spesa in mano, qualcosa di nato durante un pranzo improvvisato fra due amici che si erano incontrati al mercato e decidono di farsi due patate alla pizzaiola. È proprio questa voglia di ricongiungersi con le proprie radici che ha Battisti e partire da lì per poi sperimentare. Immersione esce ad aprile del 1982, già con la produzione di Greg Walsh, ed è un presupposto necessario ad Eggia. L'elettronica, tra l'altro, vi gioca un ruolo fondamentale. Anzi, proprio per chiudere il cerchio, Battisti fa coincidere con quel periodo la sua ultima apparizione televisiva, ancora per la Svizzera, per la televisione svizzera, in cui canta delle canzoni dell'album precedente di Una giornata uggiosa, nonostante stia già preparando, e già, anzi, era proprio in sala di incisione quell'estate lì, e sono degli amici londinesi che lo invitano ad accettare di fare quella ospitata. Tornando a Immersione, dentro ci sono dei turnisti che provenivano dal classic rock inglese. C'era Simon Phillips, c'era Mo Foster, c'era Peter Van Hook. Però è anche il disco in cui si sente tantissimo l'amore di Battisti per una nuova macchina. Per Battisti era stato fondamentale sperimentare su delle tastiere ai tempi di Anima Latina, e per Battisti è ancora un punto di partenza un suono, il suono di una tastiera, il Fairlight, che era una tastiera che Kate Bush aveva sperimentato per la prima volta e che si può ascoltare nei dischi di Kate Bush di quel periodo, cioè Never Forever e The Dreaming in particolare, e nei dischi di Peter Gabriel, soprattutto quello del 1982, Peter Gabriel 4, quello con Shock the Monkey, assistito dal fido Larry Fast. Torneremo ancora sull'armamentario di tastiere del Battisti Bianco, così come sui suoi studi, sui suoi ascolti, dance ed elettronica comprese. Adesso però è il momento di aggiungere un elemento nuovo, che in genere i battistiani sono soliti considerare il più caratterizzante di questa fase della carriera di Lucio. Alludiamo ovviamente all'incontro con il paroliere, poeta, autore, performer, drammaturgo Pasquale Panella, che Battisti ammirava per il suo lavoro con un cantautore che possiamo dire di nicchia e che ascolteremo nel corso di questo documentario, ovvero Enzo Carella. Pasquale Panella, che in questo periodo si ammanta di mistero con pseudonimi quali Duchesca, Wanda Di Paolo e Vanera. Vanera è per esempio lo pseudonimo che Panella usa in O Era Ora, il secondo dei due album Battisti Pappalardo. Alle musiche del disco lavorano Battisti stesso, Pappalardo che le compone, che del resto si era scritto anche i temi del disco precedente aiutandosi con la batteria elettronica come lo stesso Lucio gli aveva suggerito, e persino una vecchia conoscenza del giro del beat romano, Alvaro Guglielmi, che era stato il chitarrista dei Meno Uno, lo diciamo per gli appassionati di beat. Dopo l'esperienza di O Era Ora, Lucio è così soddisfatto del risultato che interrompe la sua collaborazione con Pappalardo e assolda Panella per i suoi pezzi. Ora noi non entreremo qui nel merito dell'importanza del sodalizio Battisti-Panella, né in quello di un confronto fra due fasi di un percorso artistico Battisti-Mogol, Battisti-Panella, per il semplice fatto che questi due argomenti sono i più dibattuti rispetto alla maturità battistiana. Ancora meno poi vorremmo occuparci della questione relativa alla gestione dell'opera e della memoria di Lucio da parte della vedova Grazia Letizia Veronesi, o Velezia, per usare lo pseudonimo con cui lei stessa firma le liriche di E già. Anche questa è una questione ampiamente dibattuta, su cui ci si può forse fare un'idea, ma che è inspiegabile, come spesso lo sono i sentimenti, e forse è proprio più giusto e più bello così. A domani.